Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Altri 70 civili palestinesi perdono la vita sotto i raid israeliani. Ancora una volta 37 persone erano in attesa di aiuti umanitari, per la maggior parte ancora lontani dal raggiungere i destinatari. A Gerusalemme intanto sale la tensione dopo che il ministro di estrema destra Ben-Gvir ha impedito l'accesso alla spianata delle moschee ai fedeli musulmani, portando con sé oltre 1200 coloni. È una palese provocazione, afferma l'autorità nazionale palestinese. Ancora attacchi russi sull'Ucraina a pochi giorni dalla scadenza dell'ultimatum che Donald Trump ha lanciato affinché Vladimir Putin accetti il cessate il fuoco. Colpite Kherson, Mykolaiv e la regione di Zaporizhia, dove sono morte 3 persone. A Roma intanto si chiude il Giubileo dei Giovani, a cui ha partecipato oltre 1 milione di ragazzi da tutto il mondo, mentre la cronaca ci fa fare i conti con i terribili numeri dei morti sulle strade italiane. Dall'inizio dell'anno sono oltre 130 i ciclisti rimasti uccisi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questa domenica 3 agosto 2025. Allora partiamo dal Medio Oriente, perché è stato un gesto che ha fatto salire la tensione nell'aria, quello compiuto dal ministro israeliano dell'estrema destra Itamar Ben-Gvir. Stamattina, insieme a più di 1250 coloni, ha impedito l'accesso ai fedeli musulmani alla spianata delle moschee di Gerusalemme. Un gesto questo che l'autorità nazionale palestinese ha definito una palese provocazione e che ha irritato anche Giordania e Arabia Saudita. Sulle possibili ragioni di questa iniziativa del ministro estremista israeliano, ascoltiamo l'inviato del Corriere della Sera in Medio Oriente, Lorenzo Cremonesi.
Dice: io vado nel luogo più conteso, più caldo dello scontro tra noi e il mondo islamico, e da qui dichiaro che Hamas va battuta, che Gaza va svuotata dei palestinesi, perché questo ha detto. Lui vuole ricostruire le colonie e quindi illustra la tesi, l'idea della destra estrema, e cioè annettere Gaza, la Cisgiordania, svuotarla di tutti i suoi abitanti non ebrei. Una risposta all'Europa, una risposta alla Francia, una risposta al Canada. Quindi ha posizioni dure che arrivano dalla comunità internazionale. I coloni, Ben-Gvir è il più politico, il più noto, il più vociferante dell'estrema destra, ecco, che approfitta per andare nel Santa Sanctorum. E guardate, io l'ho già detto, continuerò a dirlo: non mi stupirei se nei prossimi mesi qualcuno dei suoi attivisti provasse a fare saltare in aria, ripeto questa parola perché esplodere le moschee di Al-Aqsa e della Roccia, le due grandi moschee sulla spianata del Tempio, come la chiamano gli ebrei, per costruire il Terzo Tempio, quello che fino a un decennio fa sembrava un'utopia un po' bizzarra da raccontare quando noi giornalisti avevamo poco da fare, una storia colorata. Oggi è realtà. Ci sono ministri israeliani, militari israeliani, che pensano in questi termini: bisogna distruggere le moschee per costruire il Terzo Tempio, come dicono loro.
La sovranità di Israele su Gerusalemme sarà rafforzata, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz, mentre l'ufficio del primo ministro Netanyahu ha affermato che la politica di Tel Aviv sulla spianata non è cambiata né tantomeno verrà modificata in futuro. Su tutto questo sentiamo ancora Lorenzo Cremonesi.
Ma Netanyahu ha ripetuto che lo status quo non è intaccato. Certamente Netanyahu cerca di moderare la gravità di questa azione, cerca di dire, tra l'altro va detto, non è la prima volta che Ben-Gvir, che comunque gli estremisti ebrei vanno sulla moschea, sulla spianata delle moschee, violando lo status quo. Si è creato un nuovo status quo, e cioè la polizia ormai da un paio di anni ammette che alcuni gruppettini di ebrei ortodossi in certi momenti possano pregare in un angolino della spianata delle moschee, cosa che prima era assolutamente vietata. Tra l'altro ci sono dei decreti rabbinici che dicono che non è possibile per gli ebrei fare una cosa del genere, e la spiegazione rabbinica è che, siccome non si sa bene il perimetro del tempio, e fino all'avvento del Messia, secondo la narrativa ebraica, il terzo tempio non potrà essere costruito, secondo la narrativa ebraica tradizionale, andare a calpestare il luogo del terzo tempio in un periodo come questo sarebbe addirittura un sacrilegio, ma non importa, qui ormai siamo all'estremismo messianico e quindi invece per questi ebrei qua, per questi estremisti qua, il solo esserci, il solo rivendicare la propria presenza serve anticipare come dire, il compimento della fine dei tempi, cioè appunto la costruzione del terzo tempio.
Sul campo a Gaza sono almeno 70 le vittime degli attacchi israeliani da questa mattina. 37 sono rimaste uccise da colpi sparati da soldati sulla folla mentre erano in attesa di cibo, con la fame che riduce allo stremo le forze della popolazione palestinese. Secondo le Nazioni Unite, negli ultimi 2 mesi e mezzo solo il 10% degli aiuti umanitari scaricati a Gaza ha raggiunto effettivamente destinazione. Il sistema di monitoraggio dell'ONU ha contrassegnato come intercettato la parte rimanente. I carichi, infatti, sono stati dirottati lungo il tragitto dentro Gaza sia pacificamente da parte di persone affamate, sia con la forza da parte di attori armati. L'altra guerra è quella ovviamente in Ucraina. Kiev lavora a un nuovo incontro negoziale con la controparte russa a Istanbul, lo ha riferito oggi il presidente Volodymyr Zelensky in un post su Telegram. Tra le questioni chiave c'è la continuazione dello scambio di prigionieri di guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Nelle ultime ore l'attacco di un drone ha provocato da parte ucraina un vasto incendio in un deposito di petrolio nei pressi della città russa di Sochi, sul Mar Nero. Parallelamente la Russia è tornata a bombardare nelle vicinanze del ponte di Kherson e nella vicina Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, morti nella regione di Zaporizhia, colpita in serata da nuovi raid dell'esercito del Cremlino. Tutto questo a pochi giorni dalla scadenza di quello che il presidente americano Donald Trump ha definito un ultimatum a Vladimir Putin prima di far scattare nuove sanzioni alla Russia da parte degli Stati Uniti. E andiamo allora a Washington, perché i segnali di gestione sempre più autoritaria del potere da parte del tycoon si sono moltiplicati nelle ultime 36 ore. Ce ne parla Michele Migone.
La morsa orwelliana di Donald Trump sulla democrazia americana è diventata ancora più stretta. Il licenziamento di Erika McIntyre, l'economista a capo dell'Ufficio Statistico Federale, rea di aver diffuso dei numeri reali sull'andamento e l'occupazione, ma non in sintonia con la narrazione della Casa Bianca, è stata una drammatica conferma per chi da tempo avverte del pericolo del progetto autoritario di Trump. Tutti hanno capito il messaggio, tutti hanno compreso come Trump voglia piegare le istituzioni al servizio del suo potere. La macchina federale deve essere composta da fedelissimi pretoriani del trumpismo. Chi non è in linea deve andarsene. Quello di Erika McIntyre è forse il caso più clamoroso per tempi, dinamica di causa-effetto, motivazioni dichiarate dallo stesso Trump, ma nei primi 6 mesi alla Casa Bianca decine di funzionari dell'FBI, CIA, Dipartimento della Giustizia, delle agenzie federali di controllo del Pentagono sono stati licenziati o messi da parte perché considerati ostili o anche semplicemente non fedeli politicamente al presidente. Fedeli alle istituzioni sì, ma non a Trump. C'è chi resiste come numero uno della Fed, Jerome Powell, rimane al suo posto nonostante gli attacchi e gli insulti, ma Trump per ora non osa licenziarlo perché le reazioni dei mercati e degli investitori sarebbero un grosso problema per l'economia USA. Il nuovo regime non prevede solo le purghe, ma anche inchieste giudiziarie sui nemici. Nel mirino è finito Jack Smith, l'uomo che condusse l'indagine sulle responsabilità di Trump nel tentato golpe del 6 gennaio. Una vendetta. Se poi si aggiunge la notizia che il Museo Nazionale di Storia, su sollecitazione della Casa Bianca, ha tolto ogni riferimento alle due richieste di impeachment per Trump, si comprende come la deriva autoritaria abbia avuto un'accelerazione nelle ultime ore.
Rientriamo adesso in Italia. Per una Chiesa cattolica in crisi nel rapporto con i giovani, il milione di ragazzi che si è ritrovato sulla spianata di Tor Vergata a Roma per il Giubileo dei Giovani rappresenta di fatto una boccata di ossigeno. Di tutte le manifestazioni dell'anno giubilare, questa è stata indubbiamente la più partecipata. Durante l'omelia, Papa Leone ha ricordato i ragazzi di Gaza e dell'Ucraina. Ce ne parla da Roma Maria D'Amico.
Un evento seguito in tutto il mondo, durante il quale il Papa si è rivolto sempre e solo ai giovani, arrivati da oltre 170 differenti paesi per incontrarlo, per ascoltarlo. Aspirate a cose grandi, non accontentatevi di meno, ha raccomandato loro Papa Leone XIV, usando poi l'immagine di un prato e degli esili fili d'erba per toccare il punto della fragilità dei giovani, che sono delicati, esili, vulnerabili, si piegano a detto il Papa, ma che insieme compongono tanta bellezza e forza come quella di un prato in fiore. Siamo con i giovani di Gaza, con i giovani dell'Ucraina e di ogni altra terra insanguinati dalla guerra, aggiunta nel passaggio più legato all'attualità, aggiungendo poi che l'immagine del milione di giovani lì sotto il sole ad ascoltarlo è la testimonianza forse che un altro mondo è possibile.
Che questa larga partecipazione sia un segnale per il futuro della Chiesa è ancora presto per dirlo. Di sicuro però in un momento in cui il rapporto con le più giovani generazioni è in crisi, il ritrovo di Tor Vergata è un segnale incoraggiante dovuto soprattutto al predecessore di Papa Leone, ovvero Francesco. Con i suoi modi non convenzionali e l'attenzione all'ambiente e alla pace è riuscito a mantenere un canale di comunicazione con i ragazzi, come ci spiega Rita Bicchi, sociologa dell'Università Cattolica di Milano.
C'è il portato dell'azione di Papa Francesco che negli ultimi anni ovviamente si è avvicinato maggiormente ai giovani rispetto, no, ai papati precedenti, e anche con un linguaggio, ripeto, diverso dal passato, e quindi la sua azione, la fiducia che i giovani hanno rivolto nei confronti di questa figura ha influito molto, sicuramente. Non so se parlare ancora di un riavvicinamento dei giovani alla Chiesa Cattolica, questo non saprei dirlo, però sicuramente la figura di Papa Francesco ha influito e continua ad influire, come vede, ancora sul rapporto dei giovani nei confronti della Chiesa Cattolica.
Questo perché quello che funziona, diciamo, sono state le parole d'ordine sull'ambiente, la pace. Questo ha funzionato con questi ragazzi?
Beh, sicuramente sì, come sappiamo bene, no? L'ambiente è uno dei temi che sono particolarmente cari ai giovani, e sicuramente il papato di Papa Francesco è stato molto vicino a questi temi, senz'altro, ma sembra che anche questo nuovo Papa lo sia, per cui sicuramente questo è uno dei motivi per i quali i giovani in qualche modo possono, no, sentire vicina questa istituzione.
La cronaca questa sera ci porta in Sud Italia, in particolar modo innanzitutto nel palermitano. Parliamo infatti della morte della pallavolista ventenne Simona Cina durante una festa in piscina nella notte tra venerdì e sabato. Domani la procura affiderà l'incarico per eseguire l'autopsia necessaria per capire le cause del decesso e l'eventuale presenza di alcol o stupefacenti. I familiari della ragazza intanto chiedono chiarezza. Il loro legale ha parlato di punti oscuri e di diversi elementi che non convincono. Al momento però non ci sono indagati e la villa dove si trova la piscina non è stata sottoposta a sequestro. Inoltre la procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, anche se l'ipotesi al momento ritenuta privilegiata resta comunque quella di un malore o di un incidente, senza però la responsabilità di altre persone. 3 ciclisti investiti e uccisi, un quarto ferito in modo serio. Il grave incidente stradale di questa mattina a Terlizzi, in provincia di Bari, ha spinto la Federciclismo a parlare di tragedie che si ripetono con sconcertante frequenza. Sono infatti oltre 130 le persone in bicicletta uccise dall'inizio dell'anno nel nostro paese. Sentiamo su questo Giordano Biserni, presidente di ASAPS, associazione che si occupa di sicurezza stradale.
Già nei primi 6 mesi avevamo constatato un incremento delle vittime fra i ciclisti, è il segmento che soffre di più in questa fase. C'è un incremento nei primi 6 mesi di circa, secondo l'osservatorio ASAP Sapidata, che continuiamo con puntualità, di circa il 21%, che sembra aver in qualche maniera rallentato a luglio, poi arriva una giornata come oggi, siamo arrivati a 131 ciclisti morti dall'inizio dell'anno. È una cifra che è considerevole, che deve preoccupare. Credo che questi siano elementi che devono ben far riflettere. Cos'è che non funziona nelle dinamiche della sicurezza stradale che riguardano i segmenti più fragili, pedoni, ciclisti in particolare? Cos'è che non funziona in questo sistema? C'è da fare qualcosa di più in termini di viabilità, di segnaletica stradale, verticale, passaggio di transito sulle ciclabili? Ecco, credo che qui gli esperti potranno pronunciarsi. Rimane il fatto che le regole sono abbastanza sistematicamente violate. Velocità innanzitutto. Questo è un paese che non è più in grado di controllare le velocità, perché ha criminalizzato gli autovelox, ha criminalizzato i misuratori di velocità e ha fatto sì che si sia arrivati a una sorta di limbo nel quale non si possono quasi più utilizzare se non a rischio di denunce, contro denunce, eccetera. Distrazione alla guida, uso del cellulare, alcolici e stupefacenti. Per tutto questo servono dei controlli.
Prima di salutarvi alleggeriamo con lo sport. Gli azzurri impegnati ai mondiali di nuoto di Singapore tornano in Italia con un totale di 19 medaglie. L'ultima è arrivata grazie a Benedetta Pilato, che ha conquistato il terzo posto nei 50 metri rana. Il nostro paese chiude così decimo del medagliere con 2 ori, 11 argenti e 6 bronzi. In testa gli Stati Uniti, seguiti da Australia e Francia. In Formula 1 è delusione Ferrari. Dopo la pole position di ieri nel Gran Premio di Ungheria, Charles Leclerc finisce ai piedi del podio, su cui salgono invece Lando Norris, Oscar Piastri e George Russell. Ancora dodicesimo l'altro ferrarista, Lewis Hamilton. E per oggi è tutto. L'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.